Il sesto giorno è passato. Ve ne rimangono quattro per lavorare. Per lavorare molto seriamente, con grande diligenza, con pazienza e costanza, in modo da ottenere i migliori risultati dal vostro soggiorno qui. Il sesto giorno è un giorno molto importante. Sono lieto che abbiate superato questo ostacolo. Come vi ho detto, il secondo ed il sesto giorno sono degli scogli che una persona poco determinata ha difficoltà a superare. Il primo giorno, quando avete appena cominciato Anapana, ha inizio l'operazione chirurgica. A seguito di questa, il secondo giorno si ha voglia di scappare. Poi, dopo l'inizio di Vipassana, il quinto o il sesto giorno, l'operazione va più in profondità e di nuovo, con questo o quel pretesto, si ha voglia di scappare. Un pretesto è che la sera del quinto giorno nel discorso si parla così tanto di dukkha, miseria, miseria. Con la nascita inizio la miseria e poi la vita intera è miseria. La miseria della malattia, della vecchiaia, della morte. La miseria perché accadono cose che non si desiderano o non accadono cose che si desiderano. Vita dopo vita c'è miseria, miseria, miseria. Oh, ma questa è una via di miseria. Questo insegnamento è così pessimista. Devo andarmene da qui. Non si vuole capire, non si cerca di capire, e si cercano scuse per andarsene. Non c'è pessimismo, non c'è traccia di pessimismo nell'insegnamento. Se dicesse che dobbiamo soffrire, che c'è miseria e che non c'è via d'uscita, allora sì, sarebbe pessimistico. Ma l'insegnamento dice che c'è una via d'uscita. Possiamo uscire da tutte le miserie e raggiungere lo stadio in cui siamo completamente liberi dalla miseria. Possiamo godere la vera pace, la vera armonia. L'insegnamento è pieno di ottimismo. C'è una storia in India. Una madre manda suo figlio, un ragazzino, dal droghiere. Gli dà una bottiglia vuota e un biglietto da 10 rupie. Vai e compra dell'olio per cucinare. Il ragazzo va e compra l'olio. La bottiglia è piena d'olio. Sulla via del ritorno, sbadatamente, inciampa. La bottiglia cade e metà dell'olio si rovescia. Il ragazzo raccoglie la bottiglia mezza vuota, va dalla mamma piangendo e dice: «Mamma, ho perso metà dell'olio! Ho perso metà dell'olio!» Molto, molto pessimista. La storia continua. La mamma manda un altro figlio, con un altro biglietto da 10 rupie e un'altra bottiglia vuota. Anche questo compra l'olio e fa riempire la bottiglia. E, così dice la storia, anche lui cade. Con lui cade la bottiglia e metà dell'olio se ne va. Il ragazzo raccoglie la bottiglia e arriva dalla madre sorridente. «Guarda! Ho salvato metà dell'olio! Ne ho salvata la metà! La bottiglia è caduta! Avrebbe potuto rompersi! Tutto l'olio sarebbe andato, invece, guarda, metà si è salvato». Nella stessa situazione, ciascun ragazzo giunge a una diversa conclusione. Per uno la bottiglia è metà vuota, per l'altro è metà piena. Uno piange per la metà vuota, molto pessimista, l'altro è felice per la metà piena. Quantomeno ne ho salvato metà, è molto ottimista. Ma una storia è una storia, e la madre manda un terzo figlio. E la storia dice che anche questo cade e che metà dell'olio si rovescia. Raccoglie la bottiglia e, come il secondo fratello, arriva sorridendo. «Mamma, ho salvato metà dell'olio! Ho salvato metà dell'olio!» Ma questo ragazzo è un ragazzo vipassana. Non soltanto è ottimista, è anche realista. «In effetti, ho perso metà dell'olio. E in effetti la mia bottiglia è mezza vuota. E non è solo realista, è un lavorista». Come in Vipassana. Ora devo darmi da fare. Lavorerò sodo e prima di sera avrò guadagnato 5 rupie e farò riempire la bottiglia. Perciò il Dhamma non è soltanto ottimismo, è realismo ed è anche lavorismo. Ognuno deve impegnarsi, restando sempre ottimista. Nessun pessimismo, non c'è traccia di pessimismo nel Dhamma, è tutto ottimismo. Ora avete un sentiero per uscire dalla miseria. La miseria esiste, questo lo dovete accettare. Metà bottiglia è vuota. Lo dovete riconoscere. Come riempirla? La miseria c'è. Accettatela. Ma qui ecco una via per uscirne. Fatene uso. È quello che avete cominciato a fare. Vi state rendendo conto della verità. E non è un mero esercizio intellettuale, non è un'accettazione emotiva o devozionale della verità della miseria e del modo di liberarsene. È per esperienza diretta. Quando lavorate con le sensazioni, state vivendo la saggezza. La verità è lì e voi la sperimentate. Non è la saggezza di qualcun altro, presa in prestito. È la vostra saggezza personale, frutto dell'esperienza diretta. È il processo di osservare le sensazioni che vi fa capire, dato che avete cominciato a dare importanza alla verità che c'è nella struttura del vostro corpo, alla verità che sperimentate. Per tutta la vita, invece, avete dato importanza agli oggetti esterni. Siete preda del desiderio, anche se non ve ne accorgete. Desiderate gli oggetti esterni. E questi oggetti sono diventati così importanti per voi che vi sopraffanno e non vi accorgete nemmeno di desiderare. Dimenticate anche che desiderando avete perso l'equilibrio della mente e siete diventati molto infelici. Vi sfugge anche che siete diventati dipendenti dal desiderio. Per esempio, avete un'esigenza naturale. Diciamo che avete sete. Volete l'acqua. Niente di male in questo. Vi date da fare per ottenere dell'acqua e calmare la sete. Nonostante i vostri sforzi, non riuscite ad avere l'acqua. Sorridendo dite, va bene, proverò di nuovo. Come prima non ci riuscite, va bene, ci riproverò. Così non perdete l'equilibrio della mente. Ma se cominciate a smaniare, acqua, ancora niente acqua, che mi succederà? Potrei morire, acqua, acqua. Avete perso l'equilibrio della mente. Si è creata una grande miseria. Non osservate quello che vi succede dentro. L'importante non è l'acqua. Anche la bramosia di per sé non è così importante. È che porta miseria. Se iniziate a bramare qualcosa, significa che volete una cosa che al momento non è presente. Non siete contenti. Non siete soddisfatti di quello che c'è. Volete qualcosa che non c'è. E questo vi rende molto miserevoli. Se non perdete di vista che, guarda, sto diventando miserevole, proprio miserevole, allora c'è modo di uscirne. Ma voi non lo sapete, siete sopraffatti dalla miseria data dalla bramosia e ignorate di essere diventati dipendenti da questa bramosia. E allora questa dipendenza si aggrava. Dal momento che avete cominciato a osservare le sensazioni, prima o poi giungerete allo stadio in cui comincerete a capire che in effetti il vostro desiderio non è rivolto a questo o quell'oggetto, è rivolto a una certa sensazione. Quando desiderate, di qualunque cosa si tratti, in voi sorge una sensazione, e quando il desiderio è stato esaudito, la sensazione non c'è più. Rivolete quella sensazione. Allora siete costretti a desiderare un'altra cosa. Una volta che l'avete ottenuta e il vostro desiderio è soddisfatto, si esaurisce e così volete qualcos'altro. Lo ottenete e di nuovo il desiderio si esaurisce e vi struggete per qualcos'altro. Siete diventati dipendenti dal desiderio. Prendiamo qualcuno che vive in una casetta con una sola camera da letto. È abbastanza felice. All'improvviso gli viene il pensiero. Che ci faccio in questa casetta? Devo avere una grande casa con almeno 3 camere da letto. Bene, supponiamo che ora abbia una casa con 3 camere da letto. Allora deve essere bene arredata con questo o quel tipo di mobili. Arrivano i bei mobili, ma anche questo non basta. Ho bisogno di questo apparecchio, di quell'altro apparecchio. Mi serve una televisione a colori, un videoproiettore, uno stereo giapponese, poi una lavatrice, un aspiratore, questa macchina e quell'altra. La casa si riempie di tutte queste cose. Non c'è spazio per respirare e tuttavia non c'è soddisfazione. Bramosia, bramosia. La mia auto. Oh, è un'utilitaria, una vecchia carretta. me ne serve una nuova. Perché non una Toyota? La Toyota arriva. Oh no, no, devo avere una BMW. E ancora, no, 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 mi ci vuole una Mercedes, anzi no, una Rolls-Royce. Ma non un qualsiasi modello di Rolls-Royce. Deve essere l'ultimo modello. E non solo una o due, ma un'intera flotta di Rolls-Royce. Ma ancora non è contento. Devo avere un elicottero personale, anche altri ce l'hanno. Devo avere il mio elicottero. L'elicottero arriva. Ora devo avere l'aeroplano, il mio aeroplano personale. L'aeroplano è arrivato e allora voglio un'astronave che mi porti sulla Luna. Ma anche di questo ci si stanca. Devo avere un'astronave per andare su Marte, su questo pianeta, su quell'altro pianeta. Ma quale pianeta? Fino a quella galassia e poi a quell'altra. Ma neanche il cielo rappresenta un limite. Non esiste limite. È un pozzo senza fondo, impossibile da riempire, perché siete diventati bramosia dipendenti. Non è un oggetto quello che desiderate. Desiderate per il gusto di desiderare. Questo peggiora la situazione, ed è proprio così che accade. Vi risulterà chiaro, man mano che procederete su questo sentiero. Quando diciamo che qualcuno è dipendente dall'alcol o dalle droghe, in effetti stiamo sbagliando, in realtà non è così. Superficialmente, in apparenza, sembra che sia così, ma in effetti si è dipendenti dalla sensazione. Quando si bevono alcolici, si percepisce una certa sensazione e si desidera che quella sensazione continui. Per questo si continua a bere alcol. E così pure si continuano ad assumere droghe. Talmente importante è la sensazione. Questa fu la scoperta del Buddha. Finché non imparate a osservare la sensazione, non potete liberarvi da alcuna dipendenza. La dipendenza dall'alcol o dalla droga non è niente a paragone della vostra dipendenza dal desiderio e dall'avversione. Ci sono così tante impurità mentali, e voi siete dipendenti da tutte queste impurità, e continuate a tornarci sopra, a ripeterle, perché siete dipendenti da un certo tipo di sensazione. Volete che quella sensazione si ripeta, e generate certe impurità per avere quella sensazione. Quando se ne va, riproducete la stessa sensazione generando un'altra negatività. Questo è diventato il modello di comportamento abituale della mente. Come liberarsene? Così come c'è miseria, c'è anche una via per uscirne. Osservate, imparate a osservare. Qualsiasi cosa accada, voi siete un testimone silenzioso. Non reagite. Siate come colui che è seduto sulla riva del fiume. La corrente del fiume è lì. Non avete bisogno di interferire. Scorre naturalmente. Seduti sulla riva, vi limitate a osservare. Ma c'è di più. Percepite un flusso di vibrazioni, di sensazioni, in tutto il corpo. Osservate come fa uno scienziato, un ricercatore, nel suo laboratorio. Egli riscalda un liquido chimico nella provetta. Parte di questo liquido evapora, la materia volatile evapora e si trasferisce in un altro tubo, poi si condensa e ridiventa liquido. Lo scienziato non fa che osservare. Quando il liquido evapora, non si mette a piangere. Dov'è andato il mio prodotto chimico? Quando questo ridiventa liquido, non si mette a danzare dalla gioia. Semplicemente comprende come si svolge il processo. Ma tutta questa comprensione scientifica resta a livello intellettuale. Lo scienziato non ne fa diretta esperienza. Qui voi l'esperienza la fate. La mia intera struttura fisica. Che cos'è? Come funziona? La struttura mentale, la combinazione delle due strutture, l'interazione tra le due. In che modo una influenza l'altra e ne viene influenzata. Come la mente viene originata dalla materia e come la materia viene originata dalla mente. A volte sembra che la materia si trasformi nella mente, altre volte che la mente diventi materia. Si sperimenta tutto ciò direttamente, e questo fa molta differenza, perché la saggezza che acquisite con questa esperienza è la vostra propria saggezza. Non perché l'ha detto il Buddha, non perché lo dice il vostro maestro o perché lo dicono le scritture. La struttura materiale è fatta di particelle subatomiche, piccolissime kalapa. L'intero universo è fatto di piccolissime kalapa, i quattro elementi di base, terra, acqua, fuoco, aria, e le quattro caratteristiche che ognuno di esse possiede. L'intero universo materiale è fatto così. Le cose solide, elemento terra, quelle liquide, elemento acqua, quelle gassose, elemento aria, e la temperatura propria di ogni luogo, elemento fuoco. La neve, solida, si trasforma in acqua ed evaporando in gas. In tutti e tre i casi c'è la temperatura. Lo stesso è per il nostro corpo. Le ossa sono solide, elemento terra, il sangue, eccetera, elemento acqua, i vari gas, elemento aria, e la temperatura propria di ogni parte, elemento fuoco. Ma questo non è il livello più profondo della realtà. La caratteristica di ogni elemento, che voi sperimentate come sensazione, è più importante. Quando provate a osservare l'elemento terra, non è che cercate una particella di polvere, certamente no. Oppure non andate certo a cercare una goccia d'acqua quando osservate l'elemento acqua. Ma qual è la sensazione che essa provoca in voi? L'elemento terra. La sua caratteristica è il peso, in tutte le sue gradazioni, dalla sensazione più pesante alla più leggera. Ad esempio, la polvere di cemento è leggera, ma una volta solidificata diventa pesante. E diventa anche ruvida, mentre polverizzata è fine e soffice. Le vostre sensazioni sono di quel genere. Ci sono sensazioni pesanti, solide, che sono molto grossolane. Se si dissolvono, allora provate sensazioni anch'esse appartenenti all'elemento terra, ma ora sono molto lievi. L'elemento terra, nelle sue caratteristiche, comprende tutto il campo del peso. Analogamente, l'intero campo della mobilità, dal più piccolo movimento al più grande, riguarda l'elemento aria. Tutto l'ambito della temperatura, dalla più fredda alla più calda, appartiene all'elemento fuoco. E l'elemento acqua ha la natura di legare, di dare coesione. L'intera struttura fisica è legata insieme da questo elemento, l'acqua. Questo è ciò che sperimentate. In tutte le sensazioni che avete percepito finora e che percepirete in futuro, si manifestano sempre ed esclusivamente questi quattro elementi, che si tratti di questa o di quella sensazione. A volte sorgono masse di particelle subatomiche nelle quali predomina l'elemento terra, altre volte l'elemento acqua, l'elemento aria o l'elemento fuoco. Ed è tutto. Ci sono questi quattro elementi. Un buon meditatore non si scompone. Ora è sorta una quantità di kalapa in cui predomina l'elemento terra. Vediamo un po' quanto durano. Ora c'è l'elemento fuoco. Vediamo quanto dura. Elemento acqua. Elemento aria. Vediamo quanto durano. Non si reagisce. Si osserva solamente. E queste sensazioni, che sono manifestazioni dei diversi elementi, sorgono e prima o poi svaniscono. Questo vi diventerà sempre più chiaro. State esplorando la verità, la natura di questi kalapa, come fa uno scienziato, e nel contempo state esplorando la verità della vostra mente. Vi rendete conto di come si originano queste kalapa, come si moltiplicano, come la mente ne viene influenzata, come reagite e come la reazione si moltiplica. L'intero fenomeno vi diventa sempre più chiaro. Come sorgono queste kalapa, queste particelle subatomiche? Quale ne è la causa? Siete voi che gli fornite quattro tipi di cibo, due cibi materiali e due cibi mentali. Questi input materiali e mentali sono i responsabili del sorgere di diversi tipi di kalapa nel corpo. Man mano che procedete sul sentiero, comincerete a sperimentarlo, diventerà sempre più chiaro. Il primo input materiale è il cibo che assumete una, due o tre volte al giorno. A seconda del tipo di cibo materiale che avete ingerito, sorgeranno kalapa corrispondenti, con predominanza di questo o quell'elemento. Ve ne accorgerete sempre di più, man mano che avanzerete sul sentiero e diverrete più sensibili alle sensazioni. Per esempio, un giorno mangiate cibo piccante, del vero cibo indiano, pieno di peperoncino, e poi vi sedete per meditare. Sentirete sensazioni di bruciore un po' dappertutto. Elemento fuoco. Avete dato quell'input e sperimentate l'elemento fuoco. Sorgono atomi in cui predomina l'elemento fuoco. Oppure avete ingerito del cibo rancido o molto grasso e vi sedete a meditare. Vi sentite così pesanti, è l'elemento terra. Dipende dal tipo di cibo che assumete. Se il cibo è sano, il vostro corpo sarà sano. Se è malsano, il vostro corpo si ammalerà. Questa è una legge di natura. Il secondo input materiale è dato dall'atmosfera che vi circonda. Ad ogni istante il corpo continua ad assorbire l'atmosfera materiale in cui è immerso. Chi vive in un clima freddo ha un certo tipo di corpo, chi vive in un paese caldo un altro tipo di corpo. Kalapa di questo tipo sono determinate dall'atmosfera esterna. I due altri input sono di tipo mentale. Il primo è lo stato attuale della vostra mente. In questo momento la vostra mente sta generando un certo sankara. Questo sankara, il tipo di mente che contiene questo sankara, incomincerà a produrre queste particelle subatomiche, kalapa, formate da un particolare elemento. Per esempio, poniamo che in questo momento stiate generando collera a livello mentale. Nelle kalapa che cominciano a sorgere vi sarà predominanza dell'elemento fuoco, bruciore, bruciore, bruciore. Oppure generate un sankara di paura e sperimentate un tremore, è l'elemento dell'aria. Quel tipo di input che voi date a livello mentale in questo momento determina il modo in cui la mente si trasforma in materia o influenza la materia o fa sì che la materia sorga in una particolare maniera. Il quarto input sono i vostri vecchi sankara. La realtà della mente è che a ogni momento essa viene influenzata dai sankara, sia che li generiate di continuo, sia che smettiate di generarli. Mentre praticate Vipassana, voi non generate alcun sankara al presente e allora il vostro deposito di vecchi sankara incomincerà a venire in superficie. Questo deposito è il frutto dei vostri vecchi sankara. Man mano che vi consoliderete nella tecnica, questo vi sarà molto evidente anche nella vita quotidiana. Succede qualcosa di spiacevole nella vostra vita. Prima che quella cosa spiacevole accada all'esterno di voi, dentro di voi sorge una sensazione molto spiacevole. Oppure accade qualcosa di molto piacevole e una sensazione piacevole è già sorta in voi. Il seme è stato piantato sotto forma di sensazione e il frutto si manifesta subito come sensazione. Poniamo che sia un seme di rabbia, il vostro sankara di rabbia. Se piantate un seme di rabbia, sentite un grande calore. Quando emergerà, il frutto di questo particolare sankara si manifesterà con lo stesso tipo di sensazione. Di nuovo, molto calore. Perciò, il sankara che genero ora è l'input che crea l'elemento fuoco nel corpo. Il sankara passato, se era un sankara di rabbia, avrà ancora come frutto l'elemento fuoco. In questo modo, il sankara di adesso e il sankara del passato sono altre due cause del sorgere di diversi tipi di kalapa. Se continuate a osservare, capirete che più reagite a queste sensazioni, più generate nuovi sankara e più grande sarà l'infelicità che vi procurate. Se smettete di generare nuovi sankara, allora i vecchi verranno alla superficie a creare una sensazione. Ma ancora voi ne sorridete. Anche questa sensazione è impermanente. Vediamo quanto dura. Ed essa se ne va. Ciò significa che strati e strati di quel vecchio Sankara sono venuti in superficie e se ne sono andati. Ve ne siete liberati. Quando non generate un nuovo Sankara, vuol dire che vi state liberando dal deposito di quelli passati. Il processo è tale che vi porterà allo stadio in cui non rimane più alcun Sankara del passato. Chiunque continui a impegnarsi, lavorando nel modo giusto, può arrivare a quello stadio. Naturalmente ci vuole tempo. Non è che si diventa perfetti dopo un corso di 10 giorni, ma in questo corso di 10 giorni si comprende: ecco come devo lavorare. E continuando a lavorare con costanza, alla fine si giungerà al punto in cui non vi saranno più Sankara del passato e non ne generate di nuovi. Questo è ciò che si chiama
Kheenam Puranam Navanganatthi Sambhavam.
Kheenam Puranam. Tutto il vecchio deposito è stato estirpato e nessun Sankara può più essere generato. Si è persone liberate. Questo accade con la pratica personale. Nessun altro può farlo al posto vostro. I Sankara che avete accumulato sono i vostri. Siete stati unicamente voi ad accumularli. Voi li avete accumulati, voi ne siete responsabili. La vostra ignoranza ne è responsabile. Lentamente state uscendo da questa ignoranza. State sviluppando la vostra saggezza, saggezza viva, frutto dell'esperienza. E vedete come il vecchio deposito viene gradualmente eliminato. Vi avvicinate sempre più alla meta finale. Ogni individuo deve lavorare da se stesso. Nessuno può farlo per voi. Vi si può solo indicare la via. Ci sono degli ostacoli. Ci sono delle difficoltà. Ai tempi del Buddha si chiamavano Nivarana. Sono come delle cortine, delle tende fitte, che non vi permettono di vedere ciò che sta al di là. A causa di questi Nivarana, di questi ostacoli e barriere, non potete scorgere la realtà che c'è dentro di voi. Esistono 5 principali Nivarana, 5 grandi ostacoli. Io li chiamo i 5 grandi nemici di ogni meditatore di Vipassana. 2 di questi grandi nemici sono la bramosia e l'avversione. Meditate per liberarvi della vecchia abitudine alla bramosia e della vecchia abitudine all'avversione. E anche mentre state meditando, per ignoranza, vi succede di aumentare la bramosia e l'avversione. Siete qui per sbarazzarvi della miseria causata dalla bramosia e causata dall'avversione. E guardate cosa state ricominciando a fare. Questo dipende dal vecchio schema mentale di comportamento causato dall'ignoranza, da questi 2 Nivarana, questi 2 ostacoli. Perché accade questo? Vediamo un esempio. In un corso come questo, esistono parecchie ragioni per richiedere agli studenti di non comunicare tra loro. Se ci sono problemi, potete venirne a parlare con l'assistente o con il maestro, ma sempre continuando a lavorare per conto vostro. Purtroppo, la mente umana è quello che è sempre curiosa nei riguardi degli altri. Vi si presenta un'opportunità e cominciate a parlare. «Senti, come va? Come va?» E l'altro risponde: «Sento un flusso di vibrazioni sottili, come un formicolio in tutto il corpo». «Un formicolio in tutto il corpo? Com'è che io non ho nessun formicolio?» Oppure qualcuno dice: «Ho avuto un flusso meraviglioso, come una corrente elettrica per tutto il corpo». «Corrente elettrica? Io non ho mai avuto questa corrente elettrica». E quando tornate a meditare: «Voglio delle sensazioni di formicolio, voglio delle correnti elettriche. Oh, perché non c'è corrente elettrica? Non c'è formicolio per me». E così continuate a desiderare, a bramare. Siete qui per liberarvi dal desiderio. E proprio in nome della meditazione, di Vipassana, ecco che avete cominciato a desiderare. La bramosia è miseria. Anche se desiderate la meta finale, la piena liberazione, il Nibbana, «Voglio il Nibbana, lo voglio!» state correndo nella direzione opposta al Nibbana. Il Nibbana è uno stadio libero dalla bramosia, ed eccovi qui ad aumentare la bramosia. Come potete giungere a uno stato libero dal desiderio, generando bramosia? Non si può. Perciò, ogni volta che vi trovate sopraffatti da questo nemico, cercate di venirne fuori il più presto possibile. Non permettetegli di avere la meglio. Qualunque sia la sensazione che emerge in questo istante, questa o quella o anche nessuna sensazione, non importa. Accettate la realtà di questo momento così com'è, così com'è. Se volete quello che non c'è, ecco che si ripresenta il solito vecchio schema mentale. Volete quello che non c'è, e questo si trasforma in bramosia. Poi cominciate ad attaccarvi a questa bramosia. Tutto ciò si risolve in una grande miseria. Così è anche per l'avversione. Un esempio. Dovete rimanere seduti per un'ora in adittana. Non potete aprire gli occhi, né muovere le gambe e le mani. In qualche modo ce la fate per mezz'ora e anche per 45 minuti. Dopodiché comincia la tortura. E anche qui la stessa mente, curiosa di sapere cosa fanno gli altri. Non dovreste aprire gli occhi, ma li aprite appena appena. Che cosa fanno gli altri? Sono forse il solo che ha tutti questi dolori? Siete proprio curiosi di sapere. E guarda caso, proprio quella volta, ognuno è lì seduto come una statua del Buddha. Questo vuol dire che nessun altro ha male. Sono solo io a avere dei dolori. E il mio dolore non se ne va. Quello degli altri sì, ma il mio proprio no. E l'avversione verso quel dolore aumenta a dismisura. Il mio insegnante continua a dire che tutto è aniccia, aniccia, impermanente, impermanente. Sarà anche vero, ma questo dolore è permanente, non è impermanente. Continuo a dirgli, sei aniccia, sei aniccia. Ma lui non se ne va. Altro che impermanente, è permanente. Avversione, avversione. Questo nemico vi ha sopraffatto. Siete venuti qui per liberarvi dall'avversione. E invece non fate che moltiplicarla. Poi ci sono due altri grandi nemici. Capite bene, tutti questi nemici sono impurità mentali che si sono introdotte nel vostro corpo e nella vostra mente come ospiti e poi sono diventate padrone di casa e non vogliono andarsene. Ma quando praticate Vipassana, non possono rimanere, devono andarsene. È come quando accendete la luce premendo un interruttore. L'oscurità deve andarsene. Non avete bisogno di dire all'oscurità «Devi andartene perché è arrivata la luce». Con la pratica di Vipassana, queste impurità sono costrette ad andarsene, ma non lo vogliono fare. Si mettono a tirare calci da dentro. «Smettila con Vipassana! Non va bene per te! Io non voglio andarmene! Interrompi Vipassana!» Due grossi attacchi vi arrivano dall'interno. Il primo vi farà sentire molto sonnolenti. Avete dormito sodo tutta la notte, ma non appena vi sedete a meditare, vi viene un gran sonno. Un grande nemico sta per sopraffarvi. Combattetelo. Fate dei respiri forti. Se non funziona, e se non è l'ora di meditazione di gruppo, alzatevi in piedi. E meditando facendo dei forti respiri. Se anche questo non basta, uscite e camminate per 5 o 10 minuti. Mentre camminate, continuate a osservare le sensazioni o il respiro. Poi tornate a sedervi. Continuate a combattere questo nemico. Altrimenti, se riesce a sopraffarvi, non riuscite più a meditare. Un altro attacco che vi arriva dal di dentro vi renderà molto pigri o molto agitati. Vi viene voglia di fare un po' di questo, un po' di quello e un po' di quell'altro, ma non di meditare. State facendo la seduta di adittana e arriva questo attacco dal di dentro. Vi trasferite con tutto il corpo fuori dalla sala di meditazione e poi vi rendete conto. Ma ero in adittana. Com'è che sono venuto qui? Quel nemico di dentro vi ha sferrato il suo attacco. Non vi permetterà di praticare come si deve. È un nemico pericoloso. Il quinto nemico è il dubbio. Siete assaliti da dubbi di ogni tipo. Ma cos'è questa tecnica? Che razza di tecnica è? Osserva il respiro, osserva il respiro. Ma anche quando non lo facevo il respiro c'era lo stesso. Che cosa ci guadagno a osservare la respirazione? Adesso mi dicono, osserva il caldo, il sudore. Ma che sto facendo? Sono forse impazzito? Che razza di meditazione è questa? Il dubbio non vi permetterà di lavorare. A volte sorgono altri dubbi che riguardano l'insegnante. Ma che specie di maestro è questo? Mi aspettavo un grande guru indiano con la G maiuscola. E invece? Non ha i capelli lunghi e arruffati. Non ha grandi baffi né barba lunga. Non ha neanche la testa rasata. E non ha fasci di rosario intorno al collo, nessuno stemma sulla fronte. Non ha tutto l'armamentario di un maestro. Che razza di guru è questo? Non ha nemmeno l'aria strana, sembra un tipo normale. E non ha poteri soprannaturali. Non sa sollevarsi in aria e neanche scomparire sottoterra. Lui e i suoi assistenti continuano a chiederci: «E tu, come va?» Dovrebbero saperlo senza chiederlo. Perché mai interrogano gli studenti? Non hanno nessun potere soprannaturale. Dubbi, dubbi, che non vi lasciano lavorare. Fa capolino un terzo tipo di dubbio. Sì, la tecnica è proprio buona, visto che tanta gente continua a venire ai corsi e ne trae vantaggio. Di sicuro è buona. E anche il maestro è valido, dal momento che sono in tanti a seguirlo. Dovrebbe essere un buon maestro. Ma sono io che non vado bene. Non sono adatto per questa cosa. Sorgono dubbi sulle proprie capacità. Non sono adatto. Non è il momento giusto. Questo ambiente non fa per me. Meglio tagliare la corda. E si ha davvero voglia di scappar via. Quanti dubbi. Se uno di questi tre dubbi riesce ad avere la meglio, smetterete di meditare. Questi cinque nivarana, cinque nemici, fateci attenzione. Non lasciatevi vincere da essi. Allora sì che vi accorgerete di progredire, sempre di più. La tecnica è meravigliosa. Non ha niente a che fare con dogmi, fede cieca o culti. È una pura scienza della mente e della materia e del modo in cui interagiscono. Di come, per ignoranza, la mente continua a reagire alle sensazioni e a generare negatività, a causa delle quali sorge un particolare tipo di sensazione. E di come a questo punto voi reagite con altre negatività. È un circolo vizioso che vi rende miserevoli, sempre più miserevoli. Quando iniziate a osservarlo, cominciate a uscire dalla miseria. È una legge universale di natura. Non ha niente a che fare con questa o quella religione organizzata. La verità è verità. Verità universale, legge universale. Il Dhamma è la legge universale, la legge naturale. Vi diverrà sempre più chiaro se continuerete a lavorare. La legge di natura è tale che se continuate a reagire con negatività, continuate ad aumentare la vostra miseria. Se smettete di reagire, state cominciando a liberarvi della miseria. Ha funzionato così nel passato, funziona così anche ora e continuerà a funzionare così nel futuro. E questo sia che compaia un Buddha oppure no. Il Buddha ha detto: che io ci sia o no, che qualcuno diventi un illuminato oppure no, la legge di natura rimane la stessa, è eterna. Sempre quando si generano negatività, si è destinati a soffrire. Sempre quando si comincia a uscire dalla negatività, ci si comincia a liberare dalla miseria. Un Buddha scopre questa legge, che altrimenti rimarrebbe nascosta. Le persone non sanno cosa succede dentro di sé, come generano negatività, non lo sanno. L'illuminazione del Buddha consiste nell'essere andato fino al fondo del suo essere e nell'aver visto come si generano le negatività verso le sensazioni, come si moltiplica la nostra miseria e come, osservando le sensazioni, si può uscire dalla miseria e dalla negatività. Questa legge, che era già lì, viene scoperta. E poi, per compassione, inizia a insegnarla agli altri, a trasmettere loro questa tecnica. Lo seguono e si liberano dalla miseria. Questo è accaduto a migliaia e migliaia di persone nel corso della vita del Buddha. E anche nei 25 secoli che seguirono, quelli che praticarono ne ebbero lo stesso beneficio. Anche oggi, e così in futuro, chiunque pratichi e praticherà ne ricava e ne ricaverà lo stesso beneficio. Si tratta sempre della stessa legge che dura in eterno.
Esa dhammo sanantaro.
Il Dhamma è eterno. Vale sempre la stessa legge. Ai tempi del Buddha, molte persone si liberarono delle loro sofferenze, non per qualche miracolo o magia compiuti dal Buddha, ma in virtù di una tecnica che è sempre la stessa. Un esempio fu questa persona, chiamata Angulimala, un uomo veramente feroce. Aveva giurato di uccidere 1000 persone. Pieno di furore com'era, ne aveva ammazzate 999 e stava cercando la sua 1000ª vittima. Per ricordarsi di quanti ne aveva già uccisi, tagliava un dito a ogni vittima e lo aggiungeva a una collana che portava al collo. Teneva il conto di quante dita c'erano già. Per questo veniva chiamato Angulimala, che significa portatore di una collana di dita. Mentre era alla ricerca della 1000ª persona, incontrò il Buddha. O meglio, il Buddha, pieno di compassione, andò da lui per strapparlo alla sua sventura. Anche qui, nessuna magia né miracolo. Gli insegnò la stessa tecnica. Angulimala cominciò a rendersi conto di essere miserevole, una persona piena di miseria. Iniziò a lavorare su questo e, impegnandosi a fondo, riuscì a liberarsi dalla sua condizione miserevole. Raggiunse la meta finale, diventando una persona pienamente liberata, un Arahant, pieno di compassione, di amore e di benevolenza verso gli altri. Si mise allora a girare di villaggio in villaggio, da una regione all'altra, da una città all'altra. Dappertutto la gente è così miserevole. Anch'io ero così ignorante, e a causa dell'ignoranza facevo del male a me stesso e agli altri. Ci sono molti altri che, come me, danneggiano se stessi e danneggiano gli altri. Se imparano questa tecnica meravigliosa, riusciranno certamente a uscire dalla loro miseria, a liberarsene. Spinto dalla compassione, si recò quindi in vari luoghi e insegnò il Dhamma, questa tecnica, agli altri. Alcuni però lo riconobbero, per quanto fosse divenuto un monaco. «Oh, questo è lo stesso Angulimala che ha ucciso mia madre, mio padre, mia moglie, mio marito, mio figlio. È proprio lui!» Infuriati, cominciarono a tirargli sassi, lo picchiarono. Il sangue cominciò a sgorgare dal suo corpo, ma dal suo cuore sgorgava soltanto la compassione. «Oh, miseri! Anch'io ero misero come voi. Per ignoranza facevo del male a me stesso e facevo del male agli altri. Ma guardate come questa tecnica vi aiuta. Vi libererà dalla vostra miseria. Fate una prova, verificatela». Pieno di compassione, per il resto della sua vita fu pieno di compassione. Molte persone miserevoli si liberarono della loro miseria con facilità. Certo, praticando la tecnica, rendendosi conto che essa sola può liberarci dalle nostre miserie. Finché non usciamo dalle nostre negatività, dai nostri sankhara, non c'è liberazione dalla miseria. C'è un altro episodio. Una donna davvero infelice, di nome Kisa Gottami, era sposata, ma dopo anni non aveva ancora avuto figli e ne desiderava tanto uno. Dopo alcuni anni ne diede alla luce uno. Sfortunatamente, dopo appena 2 anni, il bimbo morì. Lei si era attaccata tantissimo al figlio e ora lui era morto. Il suo dolore era insopportabile. Si teneva il corpicino stretto al petto e non voleva consegnarlo alle persone che l'avrebbero cremato. «No», diceva, «il mio bambino non è morto, sta solo dormendo. Per favore, fate qualcosa per svegliarlo, fate qualcosa». Ma gli altri le dicevano, «Ma no, madre, è morto. Inutile aspettare che si svegli». Ma lei era completamente impazzita. «Non ve lo lascerò portar via. Il mio bambino non è morto. Non è morto. Per favore, fate qualcosa per noi, vi prego». Un uomo, saggiamente, le disse, «Nessuno ha una medicina per questo corpicino. Dovresti andare dal Buddha. Lui ha un centro di meditazione qui vicino. Vai là, forse lui potrà fare qualcosa per te. Così la donna andò dal Buddha, mise il piccolo cadavere ai suoi piedi e piangendo a dirotto disse: «Mio figlio non è morto, ma la gente dice che non è vero. Però se anche è morto, ti supplico di fare qualcosa». Il Buddha vide che la sua mente era così sconvolta dall'emozione che il solito insegnamento del Dhamma non avrebbe funzionato su di lei. Così le diede queste istruzioni. «D'accordo. Allora, vai in città e procurati dei semi di sesamo». Lei era felice. «Il Buddha farà qualcosa per mio figlio». Il Buddha aggiunse: «Però aspetta e ascoltami bene. Devi procurarti i semi di sesamo in una casa dove nessuno sia morto, da una famiglia dove nessuno sia morto». «Sì, signore, farò proprio così». La donna andò di casa in casa, di strada in strada. Ad ogni casa chiedeva semi di sesamo, dicendo: «Mio figlio è morto e il Buddha farà qualcosa per noi. Per favore, datemi dei semi di sesamo». «Oh, puoi avere sacchi pieni di semi, che tuo figlio possa ritornare vivo». Allora lei chiedeva: «È forse morto qualcuno nella vostra famiglia?» Con aria molto afflitta le rispondevano: «Sì, è morto mio padre», o «è morta mia madre», o «è morto mio fratello», oppure «è morto il tale». Passò una casa dopo l'altra, ma non ne trovò neppure una dove qualcuno non fosse morto. A quel punto l'intera giornata era passata e lei aveva riacquistato la ragione. «Non c'è una casa o una famiglia dove non sia morto qualcuno. È la legge di natura. Si nasce per morire, prima o poi». Ora la sua mente era pronta a ricevere il Dhamma. Ritornò dal Buddha ed egli le diede il Dhamma, sempre con la stessa tecnica. «Osserva il respiro, osserva le sensazioni, vai sempre più in profondità e troverai che tutta la tua sofferenza si volatilizzerà, strato dopo strato». Questa Kisa Gotami divenne un Arahan, pienamente liberata. Passò la sua vita a servire gli altri. «Ci sono tante madri, tante sorelle, infelici come lo ero io. Se ricevono questo meraviglioso Dhamma, si libereranno dalla loro miseria». E per compassione continuò a servire la gente nel Dhamma. Un'altra persona disperata era Patachara, la figlia di un ricco signore. Aveva perso il marito, aveva due figli e li perse entrambi. Poi perse suo fratello, il padre e la madre. Non aveva più nessuno al mondo e divenne pazza completamente. Correva per le strade di Savatthi completamente nuda. La gente le tirava sassi, ma lei non capiva cosa le stesse succedendo. In conseguenza di parami passati, di alcuni buoni karma del passato, questa donna venne in contatto con il Buddha. Gli passò accanto mentre lui insegnava il Dhamma ad altri. Egli le disse: «Vieni, figlia mia». E lei gli andò vicino. Appena si sedette, per pochi secondi riacquistò la lucidità. Si rese conto che era nuda. Qualcuno la coprì con un panno. D'allora in poi fu chiamata Patachara. Il Buddha le diede il Dhamma, le insegnò la tecnica e, lavorando assiduamente con essa, lei si liberò da tutte le sue miserie. Se il Buddha si fosse servito di poteri miracolosi per ridare la vita al bimbo di Kisa Gotami o ai figli di questa Patachara o a suo marito, sua madre, suo padre, suo fratello, allora non sarebbe stato un Buddha. Questi sarebbero stati solo dei rimedi passeggeri. Anche se qualcuno risuscita, si tratta di un rimedio precario. La miseria rimane sempre lì. Il Buddha, invece, dava il Dhamma. Procedendo sul sentiero, viene il momento in cui si può ricordare il passato, vita dopo vita. Il Buddha ha detto: «Pensate un po', in innumerevoli vite, quanti dei vostri parenti, dei vostri cari, sono morti? Se raccoglieste le ossa di tutti coloro che sono morti nel passato, formerebbero un'enorme montagna. e le lacrime che avete sparso per ognuno dei vostri morti, se le raccoglieste tutte, sarebbe come un grande oceano. Volete continuare sempre così in futuro, vita dopo vita, per infinite vite future, a rotolarvi nel dolore? Adesso basta. Avete sofferto anche troppo. Uscite dalla miseria. Vi offro un mezzo, una tecnica. Ed egli trasmise questa tecnica, che non è altro che la legge di natura. Chiunque la pratichi, chiunque si impegni in essa, si libera dalla miseria. E non è necessario, per lavorare con questa tecnica, abbandonare la vita del laico, diventare monaco o monaca. È vero che diventando monaci o monache si hanno meno responsabilità nella vita mondana. Ci si può dedicare a tempo pieno al Dhamma e il lavoro diventa più facile. Ma questo non è affatto essenziale. Il Dhamma è per tutti, monaci, monache e laici. I laici incontrano difficoltà a causa di tutte le responsabilità che hanno, ma il sentiero è lo stesso, sia per gli uni che per gli altri. C'erano appena 100.000 monaci e monache con il Buddha. Il resto dei suoi seguaci, milioni nell'India settentrionale, erano laici. Praticavano Vipassana e si liberarono dalla miseria. Un altro episodio riguarda un uomo molto ricco, un multimilionario di quei tempi. Si chiamava Anathapindika e faceva moltissime donazioni, dana. Era tradizione che un laico facesse dana, elargizioni, altrimenti il suo ego sarebbe diventato troppo forte. Un laico non dovrebbe chiedere il cibo in elemosina, cosa che va benissimo per un monaco o una monaca. Un laico deve guadagnare il denaro lavorando sodo e onestamente. Ma quando si inizia a guadagnare, si perde la testa. Sono così bravo, sono così intelligente, è per questo che guadagno tanti soldi. Si comincia a vivere una vita concentrata sull'io, egocentrica, e si guardano gli altri con disprezzo. Guarda come sono ignoranti. Non sono né intelligenti né furbi, non lavorano seriamente. Ecco perché non guadagnano. Mentre io... Guardate, io sì che sono intelligente e so lavorare. L'ego alza la testa. Pericoloso. Lo scopo di Dana è indebolire l'ego. Ma lo stesso Dana può rendere egocentrica una persona. Quando questo succede, si è perso il Dhamma. Non si sa più perché si dà Dana. Ora, questo Anathapindika faceva molte donazioni. Il titolo Anathapindika. Anatha vuol dire orfani, diseredati. Pindika significa colui che li nutre. Veniva dal fatto che dava cibo a tutti gli affamati. Aveva affari ramificati per tutta l'India e anche in altri paesi. La sua regola era che ovunque ci fosse un suo ufficio o una filiale, nessuno dovesse soffrire la fame. La gente doveva avere cibo. Tuttavia, non conosceva il Dhamma. Poi incontrò il Buddha, cioè il Dhamma. Gli fu insegnata Vipassana. Con la pratica continua, purificò la sua mente. Si tuffò nel primo stadio di Nibbana e divenne una persona del tutto trasformata. Lo scopo di fare donazioni non è quello di costruire l'ego, è di sgonfiarlo, di dissolverlo. Così pensò: tutto il denaro che mi è arrivato deriva dai miei buoni karma del passato, che ora hanno dato frutto. Quel denaro deve essere usato per il bene degli altri. Come laico, naturalmente, devo servirmene per il mantenimento mio e di quelli che dipendono da me, ma il resto va usato a beneficio degli altri. Ecco ciò che comprese. Ma qual è il vero bene degli altri? Se do cibo a un affamato, è una buona cosa, ma l'indomani questa persona avrà di nuovo fame. Se do da bere a chi ha sete, dopo un po' avrà sete di nuovo. Do una medicina a un malato, ma poi potrà avere un'altra malattia o ricadere nella stessa. Vesto una persona nuda, ma dopo un po' di tempo i suoi abiti si consumeranno, si strapperanno e sarà di nuovo nudo. Così non li aiuto a liberarsi dalle loro miserie. Ma se ricevono il Dhamma, se imparano questa meravigliosa tecnica di Vipassana, allora sì che possono sbarazzarsi di tutta la loro miseria. Possono liberarsi totalmente dalla miseria. Quella che hanno continuato a incontrare vita dopo vita, possono venirne fuori. Il Dhamma dovrebbe raggiungere ogni persona miserevole. Oltre al dana materiale che si può dare in continuazione, questo è il dana più importante.
Sabbadanam dhammadanam janati.
Il dana di Dhamma è il sommo dana. Così andò dal Buddha. In quel tempo il Buddha viveva a Rajgiri. Dopo averlo ossequiato, Anathapindika gli chiese: «Signore, perché non viene a Savatthi?» Egli abitava a Savatthi, che era allora la più popolosa città dell'India. «Là ci sono tante persone, e ricchi o poveri, tutti soffrono. Se avrete là un centro di meditazione, tanti potranno beneficiarne. Venga, per favore». Il Buddha sorrise, e da questo capì che era d'accordo. Tornato a casa, si mise alla ricerca di un centro, di un luogo dove il Buddha potesse cominciare a insegnare il Dhamma. Un centro di meditazione non dovrebbe essere in centro città, con tanto rumore e tutto quanto. Non dovrebbe essere neppure troppo fuori mano. Cercando un luogo adatto, silenzioso, ma non troppo lontano dalla città, capitò in un giardino, un parco. Era tranquillo e silenzioso, molto adatto alla meditazione. E così chiese: «Chi è il proprietario di questo parco?» Apprese così che apparteneva al principe Jeta, il figlio del re. Si recò dunque da lui. «Signore, desidero acquistare il suo parco». Il principe si infuriò. «Non sono qui per vendere il mio parco, è per il mio piacere e non lo venderò». «La prego, signore, lo devo comprare, a qualsiasi prezzo». Tanto per sbarazzarsene, il principe disse: «Vuoi sapere il prezzo? Ebbene, dovrai ricoprire tutta la superficie del parco con monete d'oro. Questo è il prezzo». «Affare fatto, lo ricoprirò di monete d'oro». Portò sul posto carri di monete d'oro e cominciò a spargerle. Il principe disse: «Ma sei matto? Nessuna terra vale tanto. Cosa fai? Sei impazzito?» Egli replicò: «Non sono pazzo. Questa terra avrà un valore inestimabile. Il Buddha verrà qui ad insegnare il sublime Dhamma. Tutta la mia ricchezza non è nulla di fronte ad un solo uomo che riceve il Dhamma, che impara Vipassana. Se anche una sola persona si libera dalla miseria, la mia ricchezza, paragonata a questo, non è nulla. E io so che non una persona, ma migliaia e migliaia verranno beneficiate». Così creò un centro di meditazione dove 10.000 persone potevano vivere, fermarsi e meditare per imparare il Dhamma. La sua volizione era di servire gli altri. Da sempre praticava l'offerta di dana. Ora il suo dana era: come possono sempre più persone esserne beneficiate? Egli dava non per gonfiare il suo ego, ma per sgonfiarlo, per dissolverlo. Voleva unicamente servire gli altri. Ora accadde che questo multimilionario, in conseguenza di certi karma del passato, diventasse povero. Per un breve periodo rimase senza denaro, un vero indigente. Fin quando aveva avuto soldi, era venuto al centro tutti i giorni, mattina e sera, per meditare, e da laico aveva capito: «Non devo andare al centro a mani vuote, devo portare qualcosa per i meditatori». E così faceva ogni volta. Ora era diventato povero e non aveva nulla da portare. Allora gli venne un'idea. Dietro casa aveva un piccolo giardino in cui aveva accumulato terra molto fertile proveniente da diverse parti dell'India. Prese due manciate di quella terra fertile, andò al centro e la mise sotto le radici di un albero. «Che questo albero cresca e alla sua ombra qualcuno possa ricevere il Dhamma, possa meditare». La sua volizione era indirizzata al bene. Che si tratti di una manciata di terra o di 1.000.000 di rupie, la cosa non ha importanza. È l'intenzione che conta. Dopo un po' di tempo, tornò a essere multimilionario e ricominciò a fare donazioni come prima. ma ora aveva capito il Dhamma. Qualsiasi cosa io dia, non è l'ammontare che conta. L'importante è che la mia volontà sia conforme al Dhamma, tesa al bene degli altri, a ciò che giova agli altri, senza aspettarmi nulla in cambio. Se non si conosce il Dhamma, si continua a dare dana, ma senza smettere di gonfiare il proprio io. Si costruisce un grande ospedale, una scuola, un'università, ma si vuole chiamarli Ospedale Goenka, Scuola Goenka, Università Goenka, e il nome deve essere scritto sul cancello con lettere d'oro. Che follia! Non ci si rende conto di cosa si sta facendo. L'intenzione è del tutto falsa, e così anche la comprensione del Dhamma. L'intenzione deve essere quella di dare senza aspettarsi nulla in cambio. Dare unicamente per il bene, il beneficio degli altri. Sono tante le persone che sperimentarono un cambiamento nella loro vita. Persone di diverso tipo, laici. Una fu Madre Visakha. Anche lei di famiglia ricca e sposata a un uomo ricco. Ma in quella famiglia il Dhamma non c'era per niente. Lei, con grande saggezza, trasformò completamente l'atmosfera di quella famiglia priva di Dhamma. Ogni suo membro divenne un buon meditatore e l'atteggiamento di tutta la famiglia cambiò. Dove c'era stata tensione e miseria, ora c'era pace e armonia. Ovunque il Dhamma cominci ad operare, porta pace a tutti e a ciascuno. E questo non soltanto ai tempi del Buddha. L'effetto è sempre lo stesso. Ogni volta che qualcuno si impegna, si produce lo stesso risultato. Un episodio della vita del mio maestro, Sayaji Ubakin. Quando la Birmania divenne indipendente, vi erano in essa tanti staterelli, retti da principi. Un bravo politico e statista amalgamò tutti questi stati e creò l'Unione di Birmania. E per dare soddisfazione a questi principi, uno di loro fu nominato presidente del paese, dell'Unione di Birmania. Secondo la Costituzione, il presidente non ha poteri, li ha tutti il primo ministro. E tuttavia, costui era felice. Ora sono il presidente dell'Unione di Birmania. Prima ero solo il sovrano di un piccolo stato, molto felice. Una sera diede un grande ricevimento. Tutti i diplomatici e le persone più in vista della città erano presenti. L'inizio del ricevimento era stato fissato per le 7:30. Tutti gli ospiti erano già arrivati. Il padrone di casa, però, non si vedeva. 7:15 e ancora non appare. 8:00 e ancora non c'è. Il primo ministro comincia a preoccuparsi. Cosa sta succedendo? Manda qualcuno al primo piano, nella residenza. Quelli tornano dicendogli: «Signore, non può venire». «Perché? Cos'è successo?» «Ha bevuto troppo. È steso sul pavimento, privo di coscienza. Non può venire». «Ma il ricevimento non può iniziare senza il padrone di casa. La festa è per il presidente. Cosciente o incosciente, in qualche modo portatelo qui. Così almeno la cena può cominciare». In due lo aiutarono a venire. Arrivò mezzo cosciente e mezzo no, in preda a singulti continui. Lo fecero sedere a capotavola e la cena cominciò. Venne servita la prima portata, poi la seconda. Quando arrivò la terza, il presidente si mise a vomitare. Il primo ministro era disperato. «Chiamiamo il nostro paese la terra del Dhamma, il nostro governo un governo del Dhamma, e guarda un po' che razza di presidente abbiamo. Che fare?» Il giorno dopo, quando fu tornato in sé, il presidente telefonò al primo ministro. «Se vuole darò le dimissioni, ma non posso fare a meno dell'alcol, impossibile. Da noi, per tradizione, nella famiglia reale, quando nasce l'erede al trono, il primogenito del re, la prima cosa che gli si dà è alcol della migliore qualità, in un cucchiaio d'oro o d'argento. Questo è stato il mio primo alimento. Da allora ho assunto tanto di quell'alcol che metà del mio sangue è diventato alcol. Non posso più farne a meno». Ma quest'uomo era fortunato. In virtù di qualche buon parami del passato, un giorno si trovò a passare davanti al centro del mio maestro, Sayaji Ubakin. Per pura curiosità, entrò. Era l'ultimo giorno di un corso e vide che tutti avevano dei visi raggianti, perché l'operazione era terminata e il balsamo era stato versato sulle ferite. Tutti sorridevano felici. Cosa sta succedendo qui? Si insegna meditazione. Che tipo di meditazione? Anapana e anche Vipassana. Essendo buddista fin dalla nascita, lui aveva letto di questa Anapana e di questa Vipassana nelle scritture, ma non aveva mai saputo che qualcuno le insegnasse e che vi fossero tali risultati. Tutti dicevano di sentire dentro di sé una gran pace e armonia. Non ho mai avuto pace nella mia vita e non so cosa sia l'armonia. Sono una persona così agitata. Signore, potrei venire qui a fare un corso anch'io? Certamente. Che si sia principi o mendicanti, tutti possono venire a meditare. Che cosa devo fare? Anzitutto seguire questi 5 precetti. Questi 5 precetti? Oh no, no! 4 precetti! Il quinto è fuori questione. Non posso seguirlo. Allora se ne vada. Non possiamo accettarla. Ma lui desiderava quella pace. Così si mise a contrattare. Giusto un goccio al giorno, solo un goccetto. No, niente da fare. Un giorno sì e uno no, niente da fare. Un goccio ogni 5 giorni. Non si può, se ne vada, non possiamo insegnarle niente se non ha una solida base. Questi 5 shila, 5 precetti, sono la base della meditazione. Allora lui dice, va bene, farò in modo di controllarmi. Verrò, ma a una condizione, che quando torno a casa lei non mi impedirà di bere. E come potrei impedirglielo? Quando tornerà a casa sarà padrone di se stesso e potrà bere quanto vuole, ma qui non può. Io le consiglio di non bere neppure a casa, ma là non posso proibirglielo. Comunque, per questi 10 giorni, niente bere. Va bene, signore, voglio pace e armonia. E praticò. Nello stesso modo in cui fate voi. Dopo 10 giorni tornò a casa, la dimora del presidente. Se qualcuno beveva, anche a 100 metri di distanza, esclamava disgustato, «Che puzza! Chi è che beve?» Non sopportava neanche che bevessero gli altri. Figuriamoci se beveva lui. Eppure, durante quei 10 giorni, nessuno gli aveva detto «Se quando torni a casa ti rimetti a bere, andrai all'inferno». No, non ci sono minacce nel Dhamma. Ma cos'è successo? Perché prima beveva? Perché era dipendente dalla sensazione dell'alcol. Quando imparò a osservare le sensazioni, tutti i sankhara della dipendenza dall'alcol se ne andarono. La sua dipendenza dall'alcol era svanita. Come avrebbe potuto bere? Se questo fosse successo solo a una persona, il presidente dell'Unione di Birmania, forse si sarebbe potuto trattare di un miracolo. Ma succede a migliaia di persone che vengono ai corsi. Alcol dipendenti, tossicodipendenti, dipendenti da questo o da quello. Ma soprattutto dipendenti dalla bramosia, dall'avversione, dalla paura, dalla depressione. Tutti questi mali mentali se ne vanno con facilità. Il Dhamma è così meraviglioso, così scientifico, così non settario, così universale. E dà risultati concreti, li dà qui e ora, in questa stessa vita. Avete fatto bene a venire a questo corso. Fate il miglior uso possibile dei 4 giorni che vi rimangono. Sono giorni straordinari della vostra vita. Assimilate bene la tecnica. Praticarla. È il lavoro di una vita. Dovrete lavorarci per il resto della vita. Ma qui usate il tempo che avete per consolidarvi nella tecnica. Sfruttate l'opportunità. Approfittate della struttura del centro. Fate uso di questo Dhamma meraviglioso, di questa tecnica meravigliosa. Per sbarazzarvi della schiavitù, di tutte le bramosie, le avversioni, le illusioni, gli autoinganni. Per godere della vera pace. Della vera armonia, della vera felicità. Possiate tutti godere di vera pace, vera armonia e vera felicità.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Mm-hmm.